Abbiamo ascoltato una parabola conosciuta. Il Vangelo di Luca, conosciuta come la parabola del Padre misericordioso o del Figlio il prodigo. Questa sera ci soffermiamo su questo testo. Direi, proviamo a entrare nella scena, direi come quasi entrando in una scena del film. Immaginiamo ed entriamo dentro questo testo, che tutti conosciamo perché forse abbiamo già ascoltato. Nel foglio che avete ricevuto abbiamo provato a suggerirvi un'immagine che forse può aiutarvi, non tanto nella preghiera di questa sera, quanto piuttosto nella preghiera e nella riflessione a casa, per chi ne avesse la possibilità. Ed è l'immagine del Padre misericordioso di Rembrandt. È particolare perché un quadro conosciuto, perché Rembrandt l'ha dipinto alla fine della propria vita. Allora, alla fine della vita si hanno una serie di saggezze accumulate e una serie di convinzioni ormai provate dal vissuto. E Rembrandt dipinge il padre come un uomo che abbraccia, come un uomo che abbraccia il figlio. Possiamo immaginare questo dipinto come la sintesi della sua vita. Un abbraccio ad un figlio, il figlio tornato. Poi ci sono altri personaggi nella scena del quadro. Quasi che l'artista abbia voluto raffigurare il passaggio da una vita vecchia ad una vita nuova, cioè le convinzioni accumulate nel corso e nell'arco di tutta la propria vita. Possiamo immaginare che Luca presenti questa parabola, la parabola del Padre misericordioso, come una sintesi che un uomo fa alla fine della propria vita. Tutto ciò che ha conosciuto nella figura del Padre, tutto ciò che Gesù ha rivelato come approfondimento e conoscenza nel corso della propria vita. Allora trovate un suggerimento per la grazia da chiedere. Ve ne leggo una parte, perché forse può aiutarci. Allora la grazia è tratta dalla preghiera del Cardinal Martini. Signore Gesù, ti chiediamo di aiutarci a restare sempre con te, per imparare a stare con te. Questa sera approfondiamo il volto di un Dio che accoglie, con la parabola di Luca. Potete poi continuare a leggere e ad approfondire la grazia che chiediamo ciascuno per la nostra vita. Prima di tutto è importante collocarci all'interno della scena, qual è il contesto nel quale viene descritta questa storia. Per capire il contesto dobbiamo andare al versetto 2 del capitolo 15 di Luca. Questa sera noi abbiamo ascoltato solo i versetti dall'11 al 32. Il versetto 2 che cosa ci dice? Ci dice che ci troviamo nell'incontro tra Gesù e i peccatori che lo cercano. Gesù è cercato. Di fondo è quello che stiamo facendo questa sera insieme. cercare di scoprire il volto di Gesù insieme. Quindi anche noi siamo in questo incontro. E i peccatori lo cercano nonostante Gesù proponga delle esigenze forti. Chi c'è che borbotta nella scena? I farisei. Cosa ci sta dicendo allora questo contesto, questa scena? Ci dice che coloro che sanno, i farisei, coloro che sono certi della loro sapienza, della loro rettitudine, non riescono a sentirsi piccoli, poveri, come questi peccatori. Non riescono a confessare la loro piccolezza e la loro povertà, la loro cecità. E non riescono a comprendere che non ci si può salvare da soli. Lo sa bene invece chi sperimenta sulla propria carne che non ce la fa, che non è in grado, che non ha capito, che si è sbagliato. E questo lo fanno solo i peccatori. Allora, la parabola viene raccontata con questo contesto, con questo contorno. Questa è la scena di fondo. Che cosa viene fuori? Una storia in cui l'unica condizione per accogliere il regalo che il Padre fa, che è la misericordia, che è la capacità di accoglienza, l'unica condizione è comprendere sulla propria carne la propria piccolezza, non perché non si vale nulla, no, il valore è grande, ma piccoli perché da soli non ce la facciamo. Allora, la parabola ha come protagonisti principali, un padre e due figli. Questa sera vi propongo forse una lettura un po' particolare di questa parabola. Allora, intanto, che cosa rivela Gesù di sé? E poi cosa dice del Padre attraverso l'uso delle parabole? Gesù ci racconta, ci dice, forse non esplicitamente, in modo diretto, che attraverso le parabole si fida di noi. Non è una cosa piccola, perché noi viviamo, e pensate quanto è attuale questa parabola, perché noi viviamo in una società in cui il mondo della sicurezza è molto forte, in cui non sempre ci si fida, in cui spesso ci sono dei dubbi, in cui c'è bisogno di telecamere anche alle strade per verificare che tutto sia controllato, che proceda bene, mentre la fiducia è l'unico componente che costruisce la relazione, è il mattone essenziale della grammatica dell'umano, delle nostre relazioni. E Gesù usa le parabole perché si fida della nostra ricerca in Lui. Si fida della nostra capacità di comprendere. E proprio perché si fida, racconta delle storie in cui non ci racconta una morale, non ce lo dice. Ci chiede di interrogarci, di lasciarci interrogare dalla scena, dai personaggi, di metterci in discussione, in una parola, di metterci in relazione con ciò che accade. Per questo questa sera insisteremo un po' sulla capacità di entrare nel testo biblico. Questo stile di Gesù è uno stile che permette appunto relazione, convivenza con il suo modo di fare. Che cosa ci rivela Gesù del Padre? Alcune sottolineature che aggiungo ai punti che trovate sul foglio. Il Padre è l'uomo della magnanimità, dell'amore. Lascia andare il figlio minore e accetta l'indignazione del maggiore. Al primo dà l'eredità che ha chiesto e lo lascia partire, ma lo attende. È un uomo che non rompe mai le relazioni. La fiducia nei propri figli è talmente radicale che li lascia liberi e li aspetta. E sappiamo bene che cosa significa aspettare una persona che ha anche in qualche modo deluso le nostre aspettative. Dai figli ci aspettiamo che seguano e che apprezzino ciò che diciamo, ciò che viviamo. Quest'uomo accetta la delusione, rispetta le decisioni e attende. Gesù ci presenta un volto del Padre così. Davvero, raccontando di quest'uomo, di questo Padre misericordioso, Gesù sta riscrivendo un'altra grammatica dell'essere uomini, un'altra modalità. Non è un Padre che non vive dei sentimenti, accetta di viverli, ma sceglie di agire in un certo modo. È interessante, si dice, quando da lontano lo vede tornare, si commuove, gli corre incontro, lo abbraccia, lo bacia. Ha scelto di stringere a sé il figlio, di fargli festa, perché abbiamo ascoltato al versetto 22 si dice: presto portate qui il vestito più bello e rivestitelo. Mettetegli l'anello al dito e calzare i piedi. A questo figlio che aveva chiuso i rapporti, chiesto l'eredità e se n'era andato, è molto pesante chiedere l'eredità a un genitore prima che muoia. Nella traduzione biblica significa tagliare completamente i ponti. Questo padre attende, accoglie con affetto e gli ridà la propria dignità. Gli ha rimesso l'anello al dito e calzare i piedi, segno di una certa levatura sociale, come se gli avesse ridato di nuovo l'eredità. È un uomo, il padre, per il quale le relazioni sono profonde. E sono per sempre, rimangono nonostante gli allontanamenti, prima del figlio, di un figlio e poi dell'altro. Mi viene in mente un versetto del Vangelo di Giovanni: rimanete nel mio amore. È un invito che il Signore ci fa a rimanere nell'affetto che dà per noi come figli. Beh, questi due figli non sono stati nulla. partito, almeno non subito. Allora, un padre, quello che Gesù ci presenta, che sa fare festa. Soprattutto sa riconoscere quando c'è stata una fatica, un errore, dice questo mio figlio era morto, quindi non nega quello che è successo, non dice vabbè non importa, mettiamoci una pietra sopra, è molto chiaro e onesto. Era morto ma è tornato alla vita. E solo nella relazione di figli, quindi solo nella relazione di dipendenza da un padre, che ritorniamo alla vita. Allora, il padre è uno che sa gioire. E si parla per più di una volta della gioia. Pensate quanta che indicazione preziosa c'è in questo gioire per la nostra vita, quanto sappiamo gioire delle relazioni che si sono rinsaldate. È un padre che ha pazienza e comprensione anche nei confronti del figlio che è rimasto a casa, esce di casa a pregarlo perché partecipi alla festa, lo ascolta, dialoga con lui, cerca di spiegargli le ragioni del suo agire. È un padre che incontra i figli lì dove sono, il primo nella situazione di ribellione, di allontanamento, il secondo un altro tipo di ribellione, ma accetta di starci. Accetta di stare con lui, con questo figlio, e ci ragiona anche. Aiuta anche il figlio maggiore a riconoscere la grandezza dell'amore per lui. Il primo figlio ha avuto bisogno di scontrarsi con una realtà estremamente dura per iniziare a fare un cammino. Il secondo stenta, fa fatica a riconoscere un amore che